Londra, crepuscolo di novembre 1998. La telecamera è accesa. Gli occhi di Ferdinando sono dolci, stanchi. È arrivato il momento di raccontarsi. Non gli importa che tutta l'Italia sia testimone con la bava alla bocca di un momento unico nella storia del costume. Ma a Ferdinando non gli interessa della televisione, delle persone che guarderanno, del costume di un paese, l'Italia, in cui non vive più da 10 anni. Ha, al massimo, grande rispetto di Giuseppe Rinaldi, il giornalista del programma Chi l'ha visto, che lo sta ascoltando, cui riconosce la gentilezza e la profondità. Al suo fianco c'è anche un operatore, si chiama Gian Lorenzo Gregoretti. Fra loro tre si è creata in pochi giorni una sintonia affaticata ma reale. Ferdinando si tocca la faccia come fosse Das e ti guarda con gli occhi sbarrati, come fosse un bambino svegliatosi di colpo adulto, con la pelle che dallo schermo di una TV sembra morbidissima, i capelli neri, con le espressioni velocizzate di chi è timido e delle cose della terra sa troppo poco. Scandisce le parole, ma più che con naturalezza, lo fa con la difficoltà amara di chi si sta liberando di un peso. I suoi occhi sono dolci, i suoi occhi sono stanchi. Perché sì, Ferdinando non ha mai digerito un macigno che si porta appresso da 10 anni. Quell'uomo dietro la telecamera, Giuseppe Rinaldi, è diverso però. Nella prima serata che hanno passato assieme 2 giorni prima, il mercoledì 25 novembre 1998, hanno parlato a lungo, dalle 10 di sera a tarda notte. Dio, quanto è stato bello per Ferdinando. Hanno pure mangiato qualcosa di caldo. Non gli capitava da così tanto tempo. Si è sentito finalmente vivo, finalmente a fianco di qualcuno che lo lasciasse parlare. Ferdinando non vorrebbe mai, mai staccarsi da Giuseppe e Gian Lorenzo. La sera del giovedì 26 novembre è anche andato a dormire nel loro albergo a Londra, il monolocale in cui vive ormai gli sembra roba vecchia, legata ad antichi dolori. Giuseppe lo conosce da poco, Ferdinando, ma gli sembra di esserne amico da una vita intera. Giuseppe, davanti alle esitazioni di Ferdinando, si mostra comprensivo, umano. Sa perfettamente quanto abbia sofferto quel ragazzo. Gli orrori che ha commesso gliel'ha confessati pochissimi giorni prima. Poi se n'è pentito, ha cambiato idea, ha avuto paura, ha chiesto consiglio. E infine ha accettato di ripetere tutto a telecamere accese nella notte del venerdì 27 novembre. Il passato inizia a sputarlo dalla bocca. Ferdinando ha provato a tenerlo nascosto per tanto tempo, ma ora è arrivato il momento di liberarsene e di sputare, sì, sputare la verità, i ricordi, il dolore, il sangue, le umiliazioni. Perché tanto il passato ritorna sempre. Ed è bravissimo a costringerti a non dimenticarlo. La telecamera intanto continua a riprendere Ferdinando. Norma Desmond, di Viale del Tramonto, sibilerebbe che è pronta per il suo primo piano. Ferdinando Carretta pure. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
Parma è meravigliosa, splendida, nutrita di arte, cultura, buon cibo. Un luogo operoso, uno dei più ricchi d'Italia, che fa spesso capolino in quelle classifiche che ti dicono dov'è che si vive meglio nel nostro paese. Parma è la seconda città di una regione come l'Emilia-Romagna, fa quasi 200.000 abitanti. Essendo un centro di dimensioni medio-grandi, al suo interno si provocano tra loro dinamiche culturali, sociali e industriali per cui le connessioni tra le persone che la abitano sono molteplici. E come spesso capita in città di questo tipo, le apparenze sono tutto quello che conta. Non si grida troppo forte in casa, altrimenti i vicini possono sentirci, non si parla mai dei propri problemi, non ci si mostra mai deboli, vulnerabili, bisognosi di aiuto. Soprattutto nei contesti borghesi tocca sempre apparire uno zic più facoltosi di quello che si è davvero. I panni sporchi te li lavi a casa tua, ma poi al bar puoi parlare e sapere tutto delle lordure delle altre famiglie, perché su quelle sì che puoi concionare. Insomma, avete capito la premessa. Nell'agosto del 1989 la tragedia esplode, con fierezza. Nell'appartamento al primo piano di via Rimini 8, nord di Parma, 120 metri quadri più cantina e garage. 5 camere, 2 bagni, 2 genitori, 2 figli e un gatto. Questo è l'appartamento dei signori Giuseppe e Marta. Giuseppe Carretta, nato nel 1936, e Marta Chezzi, coniugata Carretta, nata nel 1938. I due genitori. In quella casa ci vivono anche i due figli, Ferdinando, il maggiore, classe 62, e Nicola, classe 66. Quella dei Carretta è una famiglia come tante a Parma, piccolo borghese, attenta a mostrarsi sempre impeccabile. La signora Marta si occupa della gestione della casa. Il signor Giuseppe è impiegato presso una ditta che si occupa di decorazioni vetrarie. Nello specifico, è il cassiere della ditta. Di denaro ne maneggia tanto. La sua professionalità gli impone di essere una persona rigorosa, inflessibile. E Giuseppe è un uomo al lavoro devoto ed è per questa ragione che vi si dedica con minuzia. Sente di avere una responsabilità. Non fa troppa simpatia ai colleghi, Giuseppe Carretta. Prendendo il suo lavoro, appunto, estremamente sul serio, è normale che a qualcuno possa risultare insopportabile. Ma lui guarda avanti. Non è che tutti per forza dobbiamo essere Fiorello. Gli piace viaggiare, così come viaggiare piace tantissimo a sua moglie Marta Chezzi Carretta. Hanno anche un camper targato PR426346. E va bene così. Sarebbero anche una normale coppia borghese se a sciupare tutto non ci pensassero i ragazzi, quei ragazzi che sono un disastro e che fuori non si veda nulla, per carità, dell'inferno che vivono in quell'appartamento in via Rimini 8. Tutto sembra funzionare con decoro in casa Carretta Chezzi. Giuseppe e Marta sanno però che non è così. Il primo problema, la croce ufficiale della famiglia, è il secondogenito Nicola. Nicola Carretta negli anni ha sviluppato un serio problema di tossicodipendenza. L'eroina è la sua ossessione, una mania di cui non riesce a fare a meno, una febbre che contagia migliaia di giovani nell'Italia di quegli anni lì. Gli anni di Muccioli, di San Patrignano, in cui la droga diventa lo spettro che, spesso in silenzio, centinaia di genitori devono sconfiggere. Alcune fonti sostengono inoltre che Nicola sia sieropositivo. Oggi vivere con l'HIV è assolutamente normale, seguendo le giuste terapie. Ma sappiamo bene come lo stigma sia ancora molto forte e quanto in fondo siamo poco preparati sull'argomento. Figuriamoci alla fine degli anni Ottanta, figuriamoci in una città di provincia dove non si parla mai dei problemi che si hanno, e parlo di Parma, ma potrei parlare anche di Brescia, di Catania, di Livorno. Marta e Giuseppe, con gli strumenti emotivi di due genitori di provincia di quegli anni, fanno tutto ciò che possono. Ci si vergogna a dire di avere il figlio tossicodipendente, ci si prova a chiedere aiuto a qualche conoscente medico, senza che la cosa si sappia troppo in giro, ma è difficile, complesso, sia aiutarlo, sia che la cosa non venga a galla. Le attenzioni, le discussioni, le ansie in famiglia sono riservate ufficialmente tutte a Nicola, che però ci sta provando a disintossicarsi. Nei primi mesi del 1989 lui e sua mamma sono andati al centro trattamento tossicodipendenze di Parma, come ricorda nel 2011 lo scrittore e giornalista Luigi Offeddu sul blog Scrivo Quando Voglio. Hanno chiacchierato a lungo con uno psicologo e Nicola sembra volenteroso a volercela fare, a uscirne. Marta è al suo fianco. E intanto, nelle altre stanze di casa, mamma e papà continuano a parlare dei problemi di Nicola. Soprattutto papà Giuseppe, che al secondogenito è davvero legatissimo. Nicola, Nicola, Nicola. Ferdinando si sente solo, abbandonato a se stesso. Ferdinando cresce chiedendosi quando sarebbe arrivato il suo di momento. La giovinezza passa e va. Lui prova a nascondere la sofferenza, il senso di solitudine, la paura che gli cova dentro. È paura di vivere, sta male e non sa come affrontarla. Si diploma, fa qualche lavoretto, anche se non riesce mai davvero a stare concentrato, perché la sua testa ritorna sempre a pensare a dolori che non sa come verbalizzare. E poi c'è papà. Ferdinando non sopporta più suo padre, le sue parole, la sua autorità che deve rispettare anche se non sa perché. Riconosce le gerarchie, ma le disprezza. Eppure non ha mai il coraggio di scappare, di staccarsi. Giuseppe non sa cogliere i silenzi del figlio maggiore. E il figlio maggiore non riesce a scollare suo padre da un immaginario sciupato di obbedienze, preferendo tenersi tutto dentro. Nel 1982, vittima di una lacerazione psicologica devastante, Ferdinando Carretta defeca sul letto di ferro battuto in cui papà e mamma dormono. Un gesto che potremmo chiamare simbolico, ma che indica, a prescindere da tutto, un disagio serio. Un disagio che non viene compreso. I genitori italiani di quel tempo hanno già problemi ad accettare di avere i figli tossicodipendenti, un'onta difficile da smacchiare. Pensa pure a sostenere un ragazzo con un problema psicologico così significativo, che lo porta a un gesto che può sembrare oltraggioso, ma che nasconde molto altro. I familiari reagiscono in modo diverso. Nicola continua ad avere i suoi problemi. Marta incassa in silenzio le sofferenze di Ferdinando, che smette di uscire di casa. Giuseppe diventa insopportabile agli occhi del figlio più grande. Ogni parola, anche quando è svuotata da ogni critica, è allusiva e affilata. Ogni rimprovero ferisce come una coltellata. Giuseppe Carretta si trascina dietro un background di precisione e rigore. Ferdinando lo vive malissimo. Continua ad avere problemi a espletare i suoi bisogni in bagno. Un giorno Marta lo becca mentre fa pipì in un bicchiere, in salotto. Mamma lo rimprovera. Ferdinando pensa: anche tu sei alleata di papà. L'esperienza familiare per Ferdinando diventa una trappola. È come se ricattasse i suoi genitori, costretti ad accorgersi di lui dopo aver passato troppo tempo dietro a Nicola. Si sente come non riuscisse a sopravvivere ai Carretta e al loro modo di essere. Si sente folle, ma anche desideroso di libertà, e capisce che l'unico modo per resistere ai Carretta è uscire dal nucleo familiare. Ma non con la fuga. Negli ultimi giorni di agosto del 1989, colleghi di lavoro di Giuseppe Carretta, alcuni parenti, amici e vicini della famiglia, si chiedono dove siano finiti. Dovevano partire per le vacanze in camper, direzione Marocco, il 5 di agosto. Eppure non sono più tornati. Giuseppe avrebbe già dovuto riprendere i suoi incarichi in fabbrica. È assurdo che un uomo così preciso come lui non si sia ancora presentato sul posto di lavoro. E se fosse successo qualcosa? Le sorelle di Giuseppe e Marta alla fine del mese si recano dai carabinieri. Ok, all'epoca non ci sono i cellulari, può capitare di non aggiornarsi in tempo reale tra parenti e amici, ma quella scomparsa desta sospetto. Quel viaggio avrebbe dovuto essere un viaggio a tre. Sarebbero partiti Marta, Giuseppe e Nicola. Ferdinando no. Per lui, che nell'89 ha 27 anni, l'estate era da intendersi a Parma. Iniziano le indagini, le ricerche. Del camper nessuna traccia. Della presenza della famiglia in Marocco nemmeno. Di Ferdinando si viene a sapere che si reca in banca l'8 agosto per cambiare due assegni, intestati uno al fratello e uno al papà. Il valore è di 6 milioni di lire. Da quel momento di quel ragazzo si perde ogni traccia. E inizia una sarabanda grottesca in cui danzano Parma e l'Italia intera fatta di province, chiacchiere e supposizioni, di pareri da bar, di indiscrezioni dei media, di soffiate presunte. Dove sono finiti? Com'è possibile che un'intera famiglia sia scomparsa? Che ci ha fatto Ferdinando con quei soldi incassati 3 giorni dopo la sparizione degli altri 3 carretta? Passano le settimane, i mesi. Le sorelle di Giuseppe e Marta hanno sporto denuncia, ma ancora non c'è traccia dei carretta. Fino a quando, a qualche mese dalla scomparsa, il camper viene ritrovato a Milano, in Viale Aretusa. Qualcuno lo ha lasciato lì. Ma chi? Le congetture si susseguono. A Parma sembra quasi che molta gente si voglia vendicare in maniera beffarda della precisione e della severità di Giuseppe Carretta sul luogo di lavoro. Prende piede la teoria secondo cui il cassiere avrebbe sottratto del denaro all'azienda presso cui lavora per darsela a gambe con la famiglia. Certo, è strano. Molto strano. Soprattutto perché tutti sanno che Ferdinando non sarebbe dovuto partire con mamma, papà e fratello. Magari li ha raggiunti dopo. Antonio Di Pietro, pubblico ministero a Milano e non ancora diventato famoso, lo dice. Guardate che qui il caso è risolto facilmente. Il ragazzo ha ucciso i genitori e il fratello e se l'è data a gambe. Non lo ascolta nessuno. Non ci sono prove. I Carretta sono letteralmente spariti nel nulla più assoluto. A Parma è più seducente l'ipotesi di un Giuseppe Carretta dalla doppia personalità. Rigoroso cassiere di provincia di facciata, avido criminale nell'animo. La provincia divora questo tipo di narrazioni ed è per questo che le voci sulla fuga all'estero dei Carretta sono sempre più vive e abbeverate come fossero piante. Sì, abbeverate, perché queste chiacchiere crescono rigogliose e floride. C'è chi li vuole addirittura ai Caraibi e ci sono pure giornalisti che ci vanno ai Caraibi mettendo a repentaglio la loro stessa vita. Vanno sull'isola di Margarita, sull'isola di Aruba, a nord del Venezuela, a cercare piste, informazioni, persone che possono averli visti, i Carretta. A un certo punto si parla pure dei narcos colombiani. Un giornalista viene velocemente ficcato in un aereo perché con sta storia dei Carretta questi giornalisti stanno anche rompendo un po' troppo le balle alla gente del posto. C'è chi sostiene di averli adocchiati qua e là. Escono anche foto dei giornali di uno che sembrerebbe essere Ferdinando, che pare essere diventato esperto di cavalli, mentre Nicola fa la bella vita e i genitori se la spassano in una villetta. I Carretta, però, non li trova mai nessuno. Non ci parla mai nessuno. Sono spariti. Tutto questo dura fino al 1998. Nell'autunno di quell'anno, un Pony Express di 36 anni viene fermato da un poliziotto che gli chiede le generalità. Il poliziotto si rende conto che l'uomo, un italiano, si comporta in maniera strana. Si segna il nome. Ferdinando Carretta. Poi lo segnala all'Interpol, che riconosce in lui quel personaggio che tanto sta facendo sognare gli animi più ficcanaso d'Italia. Le autorità si recano subito da Carretta, in primis il procuratore di Parma, Francesco Saverio Brancaccio. Ferdinando a Londra vive in miseria, in un monolocale spoglio, lontano dalle ciance di provincia, lontano dai dolori di una famiglia con cui dice di non aver avuto più rapporti dal 1989. Sì, ha preso dei soldi, ma non ha più avuto contatti coi genitori, che la smettano di chiederglielo. I suoi occhi stanchi sono focacce schiacciate e peste. Si vede che è pieno di quella famiglia, di cui sembrano sparite briciole e cellule. Nei giorni d'oro della televisione italiana non è mai sfuggito ai più la grandezza di un programma come Chi l'ha visto, che peraltro ancora oggi è una bella trasmissione condotta dalla brava Federica Sciarelli. Nell'89, quando il camper viene ritrovato, il programma lo conduce, tra gli altri, un'icona come Donatella Raffai, purtroppo scomparsa da poco. Nel 1998, quando Ferdinando spunta a Londra, al timone dello show c'è un altro volto molto amato di Chi l'ha visto, Marcella De Palma. Purtroppo anche lei scomparsa. Chi l'ha visto, nella persona del giornalista, regista e autore Giuseppe Rinaldi, si occupa del caso in maniera alacre e intensa. Giuseppe vola a Londra per conoscere Ferdinando, perché ha capito che quel ragazzo nasconde qualcosa. Lo raggiunge nel suo monolocale di Londra, insieme all'operatore Gian Lorenzo Gregoretti. Inizia a fargli delle domande. Ferdinando all'inizio sembra schivo, non vuole parlarne più di quella storia. Basta, basta, basta! Poi, come Rinaldi racconta nel documentario bellissimo di Discovery Plus dedicato a Carretta, a un certo punto Ferdinando non ce la fa più. Gli dice che, anche volendo, la sua famiglia non può più parlare. E adesso, signore e signori, un numero che si intitola Il passato ritorna sempre. Nel 1998 Ferdinando, a Londra, non riesce più a stare dentro se stesso. Giuseppe Rinaldi e Gian Lorenzo Gregoretti gli ricordano cosa significa essere una persona. Ferdinando passa un'intera notte con loro, togliendosi di dosso la pelle. Ricorda quella sera tra il 4 e il 5 agosto del 1989. Papà non lo sopporta più. La sua voce è un ronzio che dopo l'incidente dell'82 gli si è incollata alle orecchie, agli occhi, come un tatuaggio dell'anima. Basta, basta papà! Basta, basta Nicola! Basta, basta mamma! Ferdinando deve sopravvivere e per sopravvivere non deve esistere nessun altro Carretta al mondo. O muoiono loro o muoio io. Si è procurato una pistola da un armaiolo di Reggio Emilia. Una Walther calibro 6,35, un'arma silenziosa con piccoli proiettili. La sera del 4 giugno attende che i genitori preparino il loro viaggio per il Marocco. Partiranno il giorno dopo, con Nicola. Papà sta uscendo dal bagno. A Ferdinando tremano le tempie. È un atto folle, ma è un atto necessario. Giuseppe Carretta affronta per l'ultima volta lo sguardo stanco di suo figlio. È un'Italia di silenzi e di apparenze quella che corre sui proiettili verso Giuseppe. Colpisce Giuseppe Carretta, suo padre. Fonte di esasperazione. Tre colpi al petto, lì dove un tempo batteva il cuore. Marta Chezzi, coniugata Carretta, sente gli spari, che comunque non fanno troppo rumore, tanto che i vicini non li sentiranno mai. Corre verso il marito. Ferdinando vorrebbe risparmiarla, ma mamma è una testimone. Colpisce anche lei. Poi, per accertarsi che Giuseppe non possa più tornare indietro a disturbarlo, gli scarica un altro colpo sulle tempie e aspetta Nicola, che sta per rientrare in casa. Anche Nicola viene falciato. Fratello, dove sei? Nicola lo ha cercato, Ferdinando, in questi anni. Ma non si sono mai trovati. Ognuno vittima della propria storia. Ognuno vittima di un mondo di decoro e segreti. E oggi uno, per respirare, deve sopraffare l'altro. Londra. Notte tra il 25 e il 26 novembre 1998. Ferdinando Carretta, alle 3:30 del mattino, ha confessato di aver sterminato la sua famiglia a due sconosciuti con cui però è entrato in sintonia. Giuseppe Rinaldi si sente il mondo precipitargli addosso. Non è più questione di scoop, di successi, eccetera. No, non ci sono neanche le telecamere accese. Qui si tratta di un ragazzo, oggi uomo, che ha sprigionato un tumore fuori dal corpo. Ferdinando Carretta si rende conto che il suo gesto è esistito davvero, che quel che è accaduto è accaduto. È passato. E il passato, finalmente, è ritornato. Sera di venerdì 27 novembre 1998. 48 ore dopo la prima confessione, Giuseppe Rinaldi raccoglie in video la testimonianza di Ferdinando Carretta, che poi andrà in onda sul programma Chi l'ha visto, segnando un momento unico nella storia della televisione italiana. Ho preso quella pistola, quell'arma da fuoco, e ho sparato ai miei genitori e a mio fratello. Ti avevano fatto qualcosa? No, nulla. Dopo l'uccisione dell'agosto 89, ha lasciato i corpi nel bagno, mentre ripulisce meticolosamente il salone. Sposta il camper un po' più in là, giusto per non fare insospettire i vicini che pensano che i Carretta debbano partire per il Marocco. I corpi restano in casa fin quando Ferdinando non li carica sull'auto del papà per abbandonarli in una discarica nella zona di Viarolo. Guidava il camion di una ditta di Parma. Le strade della zona le conosce tutte e quella discarica gli era nota. Solo che nel punto dove vorrebbe seppellirli c'è una coppietta appartata. Allora opta per un'altra area della discarica, senza nemmeno lasciarli scivolare troppo in profondità. Poi torna a casa, pulisce la vasca da bagno, a fondo ma non troppo. Alcune tracce ematiche restano impresse dietro al portasapone in porcellana. In tutto questo, vi dico, Ferdinando uccide anche il gatto e si libera del suo corpo. Poi ritira gli assegni, compra un biglietto per Londra, porta il camper a Milano, parcheggiandolo, e sparisce dall'Italia, con alcuni gioielli di Marta che venderà per sopravvivere. Fine. Dopo la confessione shock, Ferdinando ritorna in Italia. Lo aspetta una macchina mediatica idrovora, oltre che ulteriori interrogatori. Tutti vogliono sapere perché ha ucciso e soprattutto se è vero. In attesa che le registrazioni della confessione vadano in onda, Ferdinando chiede a Giuseppe di preparare una delle sue zie. Non vuole che la travolga una notizia di questo tipo appresa dalla TV. Le indagini riprendono vita. La confessione va in onda. Si cercano i corpi dei Carretta, che però non saranno mai trovati. Ma per chi è convinto della sua confessione, basta sapere che ha venduto i gioielli della madre. I RIS poi si recano in via Rimini 8. La casa è abitata da altre persone, ma viene di nuovo perquisita. I rilievi dei RIS, appunto, trovano tracce di sangue dietro il portasapone di cui vi dicevo poco fa. L'esame del DNA lo conferma. Si tratta del sangue dei Carretta. Quella che doveva essere una storia esotica, una fuga familiare, un restart, si è rivelata una tragedia condita di dolore e silenzio. Una storia in cui i protagonisti sono tutti vittime delle apparenze, dell'incapacità di parlarsi, della paura di mostrarsi vulnerabili. Nel novembre del 1999 Ferdinando Carretta viene assolto dalla Corte d'Assise perché gli omicidi sono stati commessi da persona non imputabile per vizio totale di mente. Passa diversi anni, 5, in un ospedale psichiatrico, poi va in una comunità di recupero. Oggi vive lontano da Parma. Ha comprato un appartamento e sempre sotto controllo per capire come sta. Chissà se i suoi occhi sono ancora dolci. Chissà se il suo sguardo è ancora triste. Grazie per avermi ascoltato. E vi ricordo che il 18 maggio vado in scena con Amori tossici, l'evoluzione scenica di Demoni urbani, al Teatro degli Arcimboldi. Le prevendite sono disponibili su Ticket One e sul sito del teatro. A presto! Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Panbianco.
Demoni urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Rattusa. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.